Buongiorno e buonasera dal podcast Non Esperti di Calcio, da Leone
e Francesco.
La settimana scorsa abbiamo analizzato i vari colpi del calciomercato internazionale, focalizzandoci sul campionato spagnolo e inglese. Oggi il nostro obiettivo è quello di cercare di analizzare gli attacchi meglio assortiti della Serie A, analizzando i numeri della scorsa stagione, alcuni ritorni, per esempio come quello di Romelu Lukaku all'Inter, l'arrivo di Deketeler al Milan e anche la situazione di altri club come Fiorentina, Napoli, Atalanta e Roma. Detto ciò, lascio la parola a Francesco per la prima analisi del Milan.
La prima classificata l'anno scorso, quindi campione d'Italia in carica, ripartendo dalle certezze dell'anno scorso che hanno aiutato e non poco questo Milan: Leao, Giroud e si sono aggiunti Origi e Deketeler. Ovviamente da non dimenticare Zlatan Ibrahimovic, che si è recentemente operato, quindi sarà indisponibile per alcuni mesi. Leao è la certezza assoluta, uno dei giocatori più forti forse nel nostro campionato. L'anno scorso in termini di gol ne ha fatti 11 in 34 partite, che per un'ala comunque sono tanti, però è incredibile quanto secondo me è decisivo, quanto è forte, quanto è esplosivo, e quest'anno secondo me può anche fare il salto in più, forse per avvicinarsi veramente a campionissimi del livello magari di Vinicius, insomma i giocatori che su quella fascia sinistra, diciamo ruolo di ala sinistra, veramente sono tra i top al mondo. Clamoroso a questo Milan il giocatore secondo me fondamentale, e vediamo se quest'anno esploderà. Ho la sensazione proprio di sì. Giroud invece la scorsa stagione anche lui decisivissimo in partite, per esempio come il derby, la doppietta e anche l'ultima di campionato, insomma sempre nel posto giusto al momento giusto, nel momento del bisogno. Giroud arrivava da una carriera comunque trionfale in Inghilterra, da Arsenal a Chelsea, e ha fatto l'anno scorso, è stato decisivo, 11 gol in 29 partite, però tutti decisivi, appunto come già citata la doppietta al derby. E secondo me questa coppia può aiutare, però ovviamente Giroud troverà molto meno spazio proprio per gli arrivi dal Liverpool di Origi, che ha giocato poco queste ultime stagioni, però da non dimenticarci diciamo la sua cavalcata clamorosa nel 2019 con la vittoria della Champions del Liverpool, la doppietta in semifinale col Barça, il gol in finale, insomma, ma queste sono soltanto piccolezze per citare comunque un giocatore che in Italia può arrivare a fare molto bene. E arriva ufficiale Deketeler dal Club Brugge, una trattativa veramente travagliata, sembrava non dover più arrivare, alla fine è arrivato, e vediamo come si potrà inserire. Non ho molta diciamo esperienza di partite giocate di questo giocatore, ovviamente, però leggendo alcune cifre, guardando alcuni highlights che ovviamente sono molto indicativi, assolutamente, però secondo me può essere un profilo interessante, giovane, che a fianco a Leao, diciamo come titolari, se ben assortiti, veramente possono fare la differenza. E ovviamente io continuo a dire che però sia Giroud che Origi sono quei giocatori che nel momento del bisogno ti possono cambiare la stagione. Quindi occhio a questi due, secondo me però Leao e Deketeler può essere una coppia veramente decisiva. Leao, tu che ne pensi del Milan? Primo classificato che direi che si rinforza in avanti.
Beh, il Milan è la dimostrazione del fatto che alla fine non serve per forza di cose un grandissimo bomber che faccia insomma magari 25-30 gol come possono essere i vari Immobile, Vlahovic, Ebram e Osimhen per esempio. Il Milan ha degli attaccanti di livello, un mix fra esperienza e gioventù come Leao per esempio, che è un giocatore che come detto te chiaramente non è un bomber, perché 11 gol non sono tantissimi, però poi bisogna pesarli comunque questi gol, sono stati molto molto pesanti. Ricordo per esempio quello all'Atalanta, l'ultima partita in casa al Milan che era decisiva per lo scudetto, i vari gol di Giroud come hai citato anche te prima nel derby alla Lazio, insomma. E poi il grande attaccante non è solo quello secondo me che fa 30 gol, ma è quello che nel momento del bisogno fa dei gol pesanti. Detto ciò, Origi è un giocatore che comunque il discorso è sempre lo stesso: chi arriva dalla Premier League ha un altro spessore, anche se magari in Premier ha fatto la riserva, ma arriva in Italia e come vari difensori, come dicevamo di Smalling, anche Tomori, Mkhitaryan per esempio, insomma, arrivi in Italia e hai una marcia in più. De Ketelaere, non sono onesto, non lo conosco benissimo, quindi non potrò dare un giudizio così profondo, però il Milan sta continuando a fare questo tipo di mercato. Ci si poteva aspettare magari, dopo aver vinto lo scudetto, grandi nomi, invece il Milan continua su questo progetto di cercare di prendere giovani magari non conosciutissimi, ma che possono potenzialmente spostare gli equilibri. E De Ketelaere mi sembra un'operazione stile Leao. Anche Leao forse non costò proprio 35 milioni, ma comunque è abbastanza. Il Milan è coerente con quello che, insomma, ha fatto lo scorso anno, sta continuando grazie a Maldini e Massara, che sono straordinari, hanno fatto un lavoro straordinario. E ricordiamoci che il Milan in tutto ciò ha avuto la difficoltà del cambio di proprietà, però l'attacco del Milan è comunque di livello, ma non c'è uno comunque che possa fare 25-26 gol, ma questo non è un problema, l'abbiamo visto lo scorso anno, perché poi si sono laureati i campioni d'Italia.
Quindi direi quest'anno, secondo me, è di conferma per un Milan che è arrivato appunto al culmine del progetto con la vittoria del campionato. Due cifre velocemente: appunto, arrivate Ketelaere dal Club Bruges per 32 milioni più 3 di bonus, sembra facilmente raggiungibili. Contratto da 2 anni più bonus fino al 2027, quindi contratto a lungo termine. E attaccante che ha 21 anni, è del 2001, classe 2001. Secondo me ottimo, proprio perché c'è da sottolineare innanzitutto che secondo me il Milan perde a centrocampo, perché perde Kessié, quindi diciamo si rafforza in un ambito perdendo in un altro. Ovviamente non sono giocatori proprio minimamente, ma neanche lontanamente paragonabili, perché si parla di un attaccante e di un centrocampista, però il discorso che faccio io è: perdi in un settore anche importante, però prendi con un giocatore che, vorrei dire in prospettiva, però è vero che se spendi 35 milioni alla fine anche con i bonus per un giocatore, secondo me deve arrivare pronto, anche perché il progetto ormai c'è, il campionato l'hanno già vinto, quest'anno è di riconferma.
Sì, volevo fare un piccolo appunto su Zlatan Ibrahimovic. Io credo che ormai su Ibra, insomma, non è che non bisogna più analizzare che tipo di calciatore è, anche perché sta andando verso la fine della propria carriera. È stato molto importante per il percorso di crescita del Milan, è una figura importante nello spogliatoio. Lo scorso anno Ibrahimovic è stato decisivo, se non sbaglio, a Roma contro la Roma, e fece doppietta. Poi ha avuto tanti problemi fisici, è arrivato a 40 anni, quindi ormai l'importanza di Ibrahimovic è legata più a una, come se fosse una sorta di uomo spogliatoio. In campo può dare poco, ma lo sa benissimo anche lui, infatti credo che questa sarà l'ultima stagione. In parte sono sorpreso, perché pensavo che Ibrahimovic, dopo, insomma, con lo scudetto del Milan, potesse veramente ritirarsi, perché era arrivato al massimo, invece ha voluto continuare un'altra stagione, e quindi questo.
Andiamo avanti con la seconda classificata l'anno scorso per un punto, l'altra cugina di Milano. Parliamo dell'Inter, dell'attacco dell'Inter anche c'è molto da dire. Adesso dico velocemente due cifre, poi Leo vi dirà la sua. Ovviamente le due star, Lautaro Martinez, l'anno scorso 21 gol in 35 partite, ovviamente di campionato, anche per le cifre del Milan, dei prossimi giocatori, si parla del campionato in cui hanno militato. E Lukaku, che ha fatto soltanto 8 gol in 26 partite col Chelsea. Qua invece di Lukaku cito anche 24 gol in 36 partite nell'ultima stagione all'Inter, che non è stata questa ma quella precedente. E in più da ricordare che all'Inter ci sono anche Dzeko e Correa. Attacco, secondo me, leggendo soltanto i nomi, formidabile. Leo, tu che ne pensi di questo attacco? Di come ha reso l'anno scorso? Se meglio con Lukaku? Come può rendere di nuovo quest'anno? Torna la coppia alla Lula, la chiamavano. Vediamo, dimmi tu che ne pensi.
Sì, è un attacco straordinario, lo hanno dimostrato ampiamente anche negli anni scorsi. Sono molto curioso di rivedere Lukaku in Serie A dopo una stagione alquanto disastrosa al Chelsea in termini di gol, di numeri, e sono curioso inoltre di vedere Lukaku con il gioco di Inzaghi, non modulo, perché il modulo è lo stesso che usava Antonio Conte, però il gioco di Inzaghi è diverso, il modulo è lo stesso ma il modo di intendere il calcio completamente diverso. Lukaku ha espresso il meglio quando l'Inter era bella chiusa con Conte e ripartivano, no? L'Inter in ripartenza era molto forte, Lukaku è molto, molto veloce, e soprattutto da spostare molto, molto difficile, insomma. Ed è probabilmente la coppia più forte del campionato. Secondo me si sta dando molta importanza a Lukaku, che comunque l'ultima stagione all'Inter, come anche detto te, fece 24 gol in 36 partite, ma io credo, ragazzi, che il fuoriclasse vero lì davanti sia Lautaro. L'anno scorso è stata la migliore in termini di gol. Uno poteva pensare che magari Lukaku poteva avere qualche difficoltà un po' oscurata, Lukaku, secondo me no, e l'anno scorso ha fatto una stagione straordinaria. Io credo che il vero top player sia lui. Poi ci sono Dzeko e Correa, che ad oggi sono due riserve di grandissimo valore. Non credo che in Italia ci siano squadre che si possano permettere di avere riserve di questo livello. Dzeko l'anno scorso ha fatto bene nella prima fase, poi chiaramente l'età di Dzeko è quella che è. Correa è un giocatore, secondo me, pagato tanto, discontinuo, ma chiaramente come riserva va più che bene,
di lusso,
di lusso, però deve trovare un po' più di continuità, insomma, e quindi sono curioso di vedere come giocherà l'Inter di Inzaghi con Lukaku e Lautaro. Ricordiamoci che Inzaghi alla Lazio giocava con Correa Immobile ed era un attacco un po' diverso da questo. Lautaro e Lukaku sono due attaccanti, mi sento di dire, completamente diversi da Immobile, non hanno proprio quelle caratteristiche là, quindi vediamo. Non so, Francesco, se hai altre cose da aggiungere. Io ho detto la mia.
Beh, adesso dico la mia. Lautaro l'anno scorso, secondo me, poteva, secondo molti, poteva non essere più decisivo senza Lukaku, che diciamo faceva il lavoro sporco. Invece, come detto te, in termini realizzativi è stato nettamente uno dei migliori del campionato, ma anche in ambito europeo ha detto la sua. E appunto 21 gol, comunque molta presenza là davanti, e secondo me ottimissimo, e come detto te, top player vero è lui. Lukaku torna e bisogna vedere come torna, comunque è una stagione non facile, però il discorso è sempre quello: chi viene dall'Inghilterra in Italia domina, e l'abbiamo visto. Lukaku appunto all'Inter 24 gol in 36 partite, al Chelsea 8 gol in 26 partite, numeri che fanno un po' rabbrividire e fa capire la terribile stagione di Lukaku. Però è pure vero che torna in un campionato che conosce, in cui ha fatto sempre bene e che quindi secondo me potrebbe dare la sua impronta. Come hai detto te, per il gioco di Inzaghi potrebbe essere un'incognita, quindi bisogna vedere come si inserisce, però è anche vero che l'intesa con il partner d'attacco può dare grandi frutti. E ovviamente secondo me in termini offensivi l'Inter ha la panchina più forte d'Italia, perché avere Dzeko e Correa dalla panchina è un lusso che pochissime, secondo me Italia, nessuna squadra può concedersi. E vedremo. Andrei con la terza squadra, che si è classificata l'anno scorso in Serie A, il Napoli, e ripartendo da Osimhen, 14 gol in 27 partite, è stato anche infortunato. E c'è anche da dire che Osimhen l'anno scorso aveva come compagni, diciamo, d'attacco Insigne e Mertens, quindi quest'anno sarà un po' più solo. E avrà sempre Lozano, che l'anno scorso ha fatto 5 gol in 30 partite, quindi in termini realizzativi abbastanza male, e già arrivato appunto e nelle prime amichevoli pre-campionato ha fatto delle grandi cose, Kvaratskhelia. Vediamo come andrà, per adesso molto bene. Per lui 8 gol in 11 partite l'anno scorso alla Dinamo Batumi, squadra georgiana, quindi niente di che. Però sembra molto promettente, sembra anche avere una buona intesa. Osimhen secondo me quest'anno è l'anno che effettivamente può esplodere. L'anno scorso ovviamente ha fatto bene, comunque 14 gol in 27 partite, ribadisco, sono numeri da grande giocatore, da top player secondo me. E quest'anno dovrà riconfermarsi e soprattutto dare una mano in termini realizzativi a un Napoli che comunque ha perso Insigne, che la sua decina di gol li faceva sempre, Mertens, più prolifico realizzatore della storia del Napoli, tra l'altro vicinissimo a firmare con il Galatasaray, e qualche giorno fa tra l'altro ha rifiutato la Juventus proprio per tenere onore al suo essere napoletano, potremmo dire così. Infatti ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria, tra l'altro. E quindi secondo me Kvaratskhelia, giocatore molto interessante, molto giovane, ha fatto delle grandi cose. Con Osimhen che dovrà essere molto prolifico quest'anno, secondo me 14 gol in 27 partite, che non giocherà, così poche non possono bastare, me ne aspetto almeno 20. E Kvaratskhelia sinceramente non saprei, però anche da lui mi aspetto un po' alle Insigne una decina di gol che possa aiutare. E Lozano lo vedo più come assist man, più che altro. Ricordiamoci anche Politano, che ogni tanto gioca, ha giocato e può giocare. Vediamo, questo Napoli non mi convince tantissimo, perché ha perso tanto là davanti, secondo me, più che Insigne e Mertens, sinceramente, anche se molte volte è partita dalla panchina, e perché comunque Mertens era un jolly clamoroso dalla panchina. Però è pure vero che questo Kvaratskhelia, questo giocatore mi intriga, secondo me può essere un ottimo giocatore. Alla fine un Napoli che là davanti appunto perde tanto, però forse potrebbe riprendersi con una grande stagione di Osimhen, che mi aspetto, quindi il campo poi ci darà le risposte. Questo è quello che ne penso io. Leo, tu che ne pensi della terza forza dello scorso campionato?
Sì, mi voglio riagganciare a una delle ultime cose che hai detto, che il Napoli ha perso tanto davanti. Non credo che questa cosa vada sottovalutata. Mertens è stato il più grande marcatore della storia del Napoli. Poi chiaramente il Napoli ha fatto un'offerta rinnovo adesso senza analizzare questo, però è sottovalutata come cosa. Insigne se n'è andato. Napoli ha perso tanta qualità, tanti gol secondo me, e ad oggi Lozano l'abbiamo visto, 5 gol lo scorso anno, questo Kvaratskhelia ha fatto 8 gol nel campionato georgiano. A Napoli in generale è un grosso punto interrogativo, e l'attacco è sicuramente uno dei reparti dove il Napoli ad oggi deve sicuramente andarsi a rinforzare. Osimhen, io ho dei dubbi sul giocatore, è forte, ma secondo me non credo che Spalletti lo ami così tanto. Questa sensazione, poi idea mia, poteva fare meglio lo scorso anno, 14 gol secondo me non sono tantissimi. A me la sensazione che ho di Osimhen è di un calciatore che ha delle grandi doti atletiche, un grandissimo atleta, ma è poco calciatore ancora secondo me. Questo è un grande problema. Secondo me deve diventare tatticamente più intelligente. Mi dà ancora la sensazione di avere delle doti inespresse e, come ho detto, è un grandissimo atleta ma poco calciatore. Sembra una cosa strana da dire, ma è così secondo me. E vedremo. Chiaramente ad oggi, mentre stiamo registrando, il mercato è ancora aperto, quindi credo il Napoli per esempio è stato accostato il nome di Raspadori, che potrà aiutare, però il Napoli è un grosso punto interrogativo. L'anno scorso i gol sono arrivati, anche se la vera forza del Napoli l'anno scorso poi è stata la difesa in realtà, quindi non lo so, non so cosa aspettarmi. Se dovesse ripartire solo da questi attaccanti e in più magari metterci un Raspadori, il Napoli comunque insomma non è che si è rinforzato tantissimo.
Anche se con Raspadori secondo me invece prenderebbe una strada proprio diversa anche la concezione d'attacco, perché Raspadori è un giocatore che era sempre abituato a giocare insieme a Scamacca, però ogni tanto trequartista, seconda punta, ogni tanto ha anche fatto l'esterno, e vedremo se arriva, come verrà impiegato. Per adesso si parla di un'offerta di circa 31-32 milioni da parte del Napoli al Sassuolo, poi vedremo ed eventualmente faremo aggiornamenti. Andrei con la quarta forza dello scorso campionato, la Juventus, che riparte da uno dei bomber dello scorso campionato, Dusan Vlahovic, 24 gol in 36 partite, però c'è da ricordare che con la Juventus in campionato ne ha fatti 7 in 14 partite, quindi la media di un gol ogni due partite. E arriva Angel Di Maria, che ovviamente nella sua carriera ha sempre giocato nelle zone alte, diciamo, del campo in termine offensivo, ovviamente. L'anno scorso 5 gol in 26 partite, anche se sappiamo che non bisogna aspettarsi gol da un giocatore come Angel Di Maria, ma più tutto il resto potremmo dire. E c'è sempre Moise Kean, reduce da una stagione assolutamente al di sotto delle aspettative, anche considerando i 40 milioni spesi dalla dirigenza della Juventus a fine mercato dell'anno scorso per accaparrarsi il giocatore, un po' come ultima spiaggia dopo l'addio inaspettato di Ronaldo proprio negli ultimi giorni di mercato. E ai box c'è da ricordare che c'è sempre uno dei giocatori più forti a livello nazionale secondo me, ossia Federico Chiesa. Si parla di un suo rientro per fine settembre inizio ottobre, più o meno dovrebbe tornare insieme a Pogba, che tra l'altro, parentesi, alla fine ha deciso di non operarsi più per il problema al ginocchio, ma farà fisioterapia per tornare anche lui intorno al periodo di fine settembre inizio ottobre, quindi più o meno due mesi. Attacco della Juve che non si rinnova tanto, ovviamente continua con le certezze, è un giocatore arrivato a gennaio, uno che invece a gennaio, febbraio si è rotto il crociato, quindi deve recuperare. E Moise Kean, che per adesso in questo precampionato ha anche segnato, è stato un pochino sperimentato da seconda punta, da anche lui esterno sinistro, alla sinistra diciamo. Leo, dimmi la tua, poi dico la mia. Che ne pensi di questa Juve? Si è rinforzata? Secondo te devi aspettare Chiesa? C'è bisogno di un altro rinforzo? Si parla di Kostic, in questi giorni proprio potrebbe concretizzare l'acquisto che sta appunto aspettando per dare il suo sì definitivo al West Ham. Ci sono stati contatti, sembrano positivi. Ovviamente se arriva Kostic si parla di tutto un altro attacco, perché poi ha un esterno effettivamente alto a sinistra. Però con i giocatori che di oggi effettivi davanti, quindi Di Maria, Vlahovic, Ken e Chiesa che dovrà arrivare, te che ne pensi questo, di questa Juventus davanti?
Il problema della Juventus l'anno scorso dell'attacco è stato veramente un problema grosso. È arrivato Vlahovic a gennaio per cercare un po' di aiutare la Juve in questo senso. Poi abbiamo visto che Vlahovic stesso è entrato nel meccanismo di una Juve in grossa difficoltà, non gli sono arrivati molti palloni, si parlava a un certo punto, chi voleva dire Vlahovic era diventato che era scarso, che era sopravvalutato, chi diceva che il problema era la Juve, io credo che il problema fosse nella qualità dei giocatori. E lo scorso campionato, ricordiamoci, Chiesa non, a gennaio non ci stava, e la Juventus a un certo punto chi giocava? Bernardizza, insomma, ha avuto grosse difficoltà, e l'acquisto di Di Maria in questo senso è un acquisto intelligente, perché oltre secondo me può garantire una decina di gol, perché il livello del nostro campionato è piuttosto basso, e inoltre Di Maria può aiutare proprio Vlahovic nel percorso di crescita, soprattutto può far diventare Vlahovic quel calciatore ammirato a Firenze, perché la differenza del Vlahovic di Firenze rispetto a quello a Juventus era nella qualità dei giocatori gli ruotavano intorno, secondo me, perché uno può pensare quindi la Fiorentina era più forte della Juve, no, ma nel gioco complessivo della Fiorentina aiutava di più Vlahovic a segnare, e tant'è che infatti la Fiorentina, ne parleremo dopo, c'è una Fiorentina pre e post Vlahovic che è completamente diversa. La Fiorentina quando ha perso Vlahovic a gennaio ha iniziato a segnare una media di gol bassissima, quindi questa è anche la differenza in quel caso. Quindi la Juventus per far migliorare Vlahovic deve migliorare i giocatori che si trovano intorno a Vlahovic, e l'arrivo di Di Maria in questo senso, il recupero adesso non lo so precisamente quando di Chiesa, sicuramente aiuteranno Dusan Vlahovic a fare più gol, perché alla fine l'attaccante che può avere tante, sicuramente tante caratteristiche, l'obiettivo primario è quello di far gol, insomma. Quindi l'attacco della Juventus chiaramente non è cambiato tantissimo, però Vlahovic e Di Maria nel percorso di crescita della Juventus in generale e di Dusan Vlahovic è fondamentale.
Condivido e mi riaggancio a quest'ultima cosa. Secondo me Di Maria la Juve è fondamentale innanzitutto perché, tornando a quello che hai detto all'inizio, alza in una maniera spaventosa la qualità proprio generale della squadra e di un reparto, perché Di Maria non dobbiamo stare qua a descriverlo, diciamo che la carriera, il palmarès, le squadre per cui ha giocato, essere anche molte volte titolare anche nel Paris Saint Germain dell'anno scorso, che una squadra di alieni a livello ovviamente di giocatori, perché poi con i risultati abbiamo visto niente di che, parla per lui. E secondo me può aiutare tantissimo Dusan Vlahovic, veramente tanto, che l'anno scorso appunto, anche data la non troppa qualità di alcuni singoli, come per esempio Bernardeschi, che ovviamente è un buon giocatore ma che quest'anno giocherà a Toronto con tutto il bene, si è un po' svalutato secondo me. Però insomma Di Maria secondo me aiuterà tantissimo Vlahovic e tantissimo un reparto in cui c'era anche poca fantasia, e con i suoi dribbling, con le sue giocate anche in queste amichevoli estive, che ovviamente lasciano il tempo che trovano, comunque ha fatto vedere di inventare anche diversi assist, quasi qualche gol. Comunque un giocatore secondo me fondamentale in ogni squadra di Serie A. Di Maria sarebbe fondamentale in qualsiasi squadra, ma anche in molte squadre d'Europa, e può aiutare tantissimo Vlahovic. Ken, che in cui ne hai parlato, dico velocemente io, secondo me può essere una buona, un buon sostituto. Ovviamente ci si aspettava molto di più, comunque quello che all'Everton, al Paris Saint Germain, anche nella prima esperienza juventina quando aveva appena 17-18 anni aveva comunque fatto bene. Vediamo se quest'anno potrà fare meglio. Questo amico Steve appunto ci hanno fatto vedere che un po' magari più di garra, potremmo dire così, ce l'ha. La qualità ovviamente non è eccelsa, però secondo me può dare una mano. E ovviamente secondo me si parlerà di una Juve quando tornerà a Chiesa totalmente diversa, anche perché bisogna vedere che Chiesa torna. Se torna a Chiesa dell'anno, diciamo inizio l'anno scorso europeo, straripante, clamoroso, il primo Chiesa della Juve che all'inizio ha faticato, ovviamente ritorna con un crociato operato, quindi vedremo. Comunque una Juve secondo me che ha un bomber clamoroso, Vlahovic, Di Maria gli può dare una mano, Ken vediamo davanti, si parlava di un ritorno di Morata ma sembra veramente improbabile, si parla appunto come già citato prima di un possibile approdo di Kostic che secondo me farebbe benissimo.
Sì, ultima cosa da aggiungere, la Juventus, andando ad analizzare i dati che ho qui davanti, facendo una piccola ricerca, ha fatto 57 reti lo scorso anno, ottavo attacco della Serie A, quindi questo ci fa capire addirittura squadre come il Verona, il Sassuolo e addirittura l'Udinese hanno fatto più gol, quindi questo ci fa capire l'urgenza di un giocatore che davanti possa garantire magari, come dicevo prima, una decina di gol che è Di Maria, e inoltre possa anche garantire degli assist che insomma che vanno poi ad aiutare anche Dusan Vlahovic, quindi non è da sottovalutare questa cosa, che la Juventus è stato l'ottavo attacco della Serie A, mi fa pensare insomma.
Andrei avanti in maniera veloce, passando per un attacco che non si è rivoluzionato molto, se non diciamo con un acquisto più di prospettiva, la Lazio, quinta classificata l'anno scorso, il capocannoniere della scorsa stagione Ciro Immobile, ormai da qualche stagione da qua in avanti, 27 gol in 31 partite, Pedro, ex Roma tra le altre squadre, ma vabbè, non devo ricordare le altre squadre, Chelsea, Barcellona, insomma sempre grandi piazze, 9 gol in 32 partite, Felipe Anderson 6 gol in 28 partite, e arriva Cancellieri, giovane, lì a sinistra potrebbe giocare titolari, se la giocherà con Zaccagni e vedremo. Leo, tu che ne pensi velocemente dell'attacco della Lazio, che non si rivoluziona?
Non si rivoluziona perché non ha bisogno di essere rivoluzionato, ha fatto 77 gol la Lazio, una media di 2 gol a partita lo scorso campionato, secondo attacco, il migliore ce l'ha avuto l'Inter, quindi questo ci fa capire. Detto ciò, c'è poco da analizzare in questo caso. Immobile è il centravanti che in Italia garantisce più reti, 27 ne ha fatte, ma fa sempre una media di 30 gol a stagione. Pedro, quei 7-8 gol te li può garantire. Felipe Anderson non mi convince particolarmente. E Cancellieri è un giocatore lo scorso anno, è stato un po' criticato questo acquisto. Io in realtà non sono troppo d'accordo, perché credo che i giocatori che ha preso la Lazio, non solo in attacco, siano funzionali al gioco di Sarri, ed è fondamentale questo. Cancellieri, secondo molti, ha detto sì, però prendiamo la riserva di Caprari al Verona, però Cancellieri secondo me in prospettiva è un calciatore che può aiutare molto Sarri, e ad oggi Sarri pare che lo stia provando anche come vice Immobile, che ecco, se bisogna trovare un piccolo problema là davanti è che la Lazio negli ultimi anni non ha mai avuto una riserva all'altezza di Immobile. Possiamo citare Murici, che è stato pagato tantissimo ed è stato imbarazzante, un giocatore imbarazzante. Detto ciò, la Lazio non è stato, l'attacco della Lazio non è stato rivoluzionato perché non ne aveva bisogno, perché una squadra che fa 77 gol, di che rivoluzione ha bisogno?
Assolutamente, anch'io molto velocemente, proprio perché non si rivoluziona, come hai detto te, tantissimi gol. Il problema vero, no, ovviamente non è questo reparto, perché comunque è una prima punta che ti garantisce in 31 partite 27 gol, quasi un gol a partita, quindi spaventoso da questo punto di vista. E Pedro e Felipe Anderson, che secondo me sono una coppia che soprattutto il secondo non mi convince tantissimo, però come hai detto te, quei 15 gol a partita, quei 15 gol a campionato te li possono garantire.
Sì, inoltre ci siamo dimenticati di citare Zaccagni, che è stato un giocatore comunque che ha fatto bene, soprattutto mi sembra nella prima fase della stagione, quindi è anche inoltre un calciatore che può dare anche lì una mano. Ma la Lazio, come ho detto prima, ripeto, lo dico per l'ultima volta, un attacco che chiaramente se non avesse Immobile sarebbe ben diverso, però nel momento in cui c'hai un attaccante che ti garantisce sempre 30 gol a stagione, perché va rivoluzionato?
Infatti è un attacco che funziona, e vediamo quest'anno se magari la Lazio potrà puntare a qualcosa di più anche con l'innesto dei Cancellieri, che può dare una mano soprattutto in prospettiva. Andrea invece, un attacco che anche se soltanto con acquisti di giocatore si è potenziato e soprattutto si è rivoluzionato, parliamo della Roma, sesta forza dello scorso campionato, altro bomber possiamo dire così l'anno scorso, più nel complesso che in Serie A. Tammy Abraham, 37 partite, 17 gol in Serie A, circa 27 nel totale anche considerando la Conference, la nazionale. Zaniolo, che invece è reduce da una stagione negativa, la prima dopo due infortuni gravissimi, per lui soltanto 2 gol in 28 partite l'anno scorso in campionato, invece in Conference diciamo leggermente meglio, ricordo la tripletta col Bodo, il gol in finale contro il Feyenoord, e arriva appunto già citato, stracitato, però è quello che secondo me effettivamente cambia la faccia di questa Roma quest'anno, uno dei giocatori che la può cambiare, Paulo Dybala, l'anno scorso in 29 partite in campionato e anche tra spezzoni, titolarità, ovviamente i numeri di partite sono sempre considerando qualsiasi ingresso o partita titolare, 10 gol in 29 partite, Però è anche vero che Dybala ha avuto diversi acciacchi. Ed è un giocatore che, come Di Maria per Vlahovic, può dare una mano clamorosa a Tammy Abraham, ma in generale a tutta la squadra. Secondo me veramente può cambiare la faccia là davanti. Adesso la Roma ha un grave, diciamo, handicap, ossia di avere Zaniolo con Dybala, con Abraham, e di avere anche Pellegrini, che bisognerà vedere come farlo giocare, se è arretrato a centrocampo, se magari ha fatto giocare anche lui trequartista, seconda punta, come fanno Dybala e Zaniolo, e togliere uno dei due. Ovviamente, secondo me, dal momento che alzi Pellegrini, per me Zaniolo va fuori tutta la vita e Dybala assolutamente titolare con Abraham là davanti. Bisognerà vedere comunque se Zaniolo però fa una stagione come appunto Nicolò pre-infortunio, come fai a toglierlo, come fai a non far giocare Dybala? E non puoi non farlo giocare, anche perché l'hai preso per garantire gol, assist e soprattutto qualità. E secondo me è proprio un giocatore che incarna tutte queste caratteristiche e può essere fondamentale per questa Roma. E a proposito di Roma, e adesso Leo dirà la sua sull'attacco, citerei velocemente, ieri è arrivata, deve arrivare l'ufficialità, però sono già arrivate foto, è già stato appunto, è già arrivato a Ciampino, arrivava in Aldum dal PSG, quindi altro acquisto fondamentale che fa aumentare le quotazioni della Roma, anche possiamo dire in chiave scudetto. Io lo dico, non lo dico, poi ovviamente ognuno fa le proprie valutazioni, però giocatore che dà un equilibrio clamoroso. Questa era soltanto una notizia fresca di mercato. Leo, tu che ne pensi dell'attacco della Roma? Si rivoluziona, non si rivoluziona? Chi gioca, chi non gioca? Quanto può dare Dybala? Più gol, più assist? Dimmi la tua velocemente.
Beh, si rivoluziona, e come, perché l'arrivo di Dybala non è da sottovalutare. E la Roma, come la Juventus, se andiamo ad analizzare i numeri dello scorso stagione, ha fatto 59 gol, quindi siamo più o meno sugli stessi gol della Juve, ha fatto forse due in più. Ed è anche lì è stato un problema, perché la Roma, se non segnava Abraham, non segnava nessuno, forse Pellegrini, che ha fatto una decina di gol, ma uno non può pensare che Pellegrini possa essere colui che insomma decide di fare 15 gol così ogni stagione. È difficile. Per quanto riguarda, tu hai parlato di handicap, no? Con Zaniolo in più, che è complicato schierarli tutti insieme. Io invece credo sia una cosa straordinaria avere Abraham, Dybala, Zaniolo, Pellegrini. E attenzione, perché la Roma, è vero che è arrivato Wijnaldum come citato te, ma Pellegrini per esempio in amichevole contro il Tottenham è stato schierato vicino a Matic, se non erro. Quindi e Mourinho ha provato Zaniolo, Dybala e Abraham, che secondo me nella sua testa può essere un attacco che può funzionare. Io credo che le grandi squadre debbano avere anche riserve all'altezza. E attenzione, perché nel momento in cui tu lo scorso anno avevi Cristante che faceva il titolare, Zaniolo che faceva il titolare, e quest'anno ce li hai in panchina, vuol dire che c'è stato un upgrade straordinario, perché se giocate i titolari che sono ottimi, perché per quanto poi Cristante possa non possa piacere, è un ottimo giocatore, insomma, che in tutte le squadre di Serie A sarebbe utile. Comunque quest'anno ce li hai in panchina e questo è fondamentale. Detto ciò, l'attacco della Roma secondo me è un grande, potenzialmente, se tutte le cose dovessero incastrarsi, cioè che Abraham decide di fare l'Abraham e magari invece 17 ne fa 23-24, ricordiamoci che ha preso 8 pali lo scorso anno, quindi adesso faceva altri 8 gol. Se Dybala decide di fare il Dybala e Zaniolo decide di fare il Zaniolo, perché in l'analisi della stagione scorsa Zaniolo è imbarazzante, ha fatto il gol in finale, ma se non avesse fatto quel gol, stagione Zaniolo è altamente comunque insufficiente, non può cambiare l'idea del calciatore in base a quel gol.
Secondo me il gol infatti più che salva, dà gloria all'ambiente romanista, sì, ma sì, il certo. Giocatore non può salvare, sì, sì. Stagione, cioè attaccante, seconda punta, 28 partite, 2 gol, a riflettere.
E 2 gol in 28 partite sono esattamente gli stessi che ha fatto Roger Ibáñez, con la differenza che Ibáñez è un difensore centrale. Però la Roma,
questo fa capire,
la Roma potenzialmente, per potenzialità, secondo me, poi non tutti saranno d'accordo, può avere secondo me l'attacco più forte della Serie A, se tutti e tre i giocatori là davanti decidono di fare quello che se decidono di giocare a pallone, veramente la Roma si divertirà, i tifosi della Roma si divertiranno. E detto ciò, l'ultima cosa, vedremo come Mourinho li vorrà far giocare. Però tu hai detto, per esempio, concludo, che Zaniolo può essere un handicap in più. Per me è una follia questa cosa che hai detto, scusami, ma credo proprio che invece sarà l'uomo in più, perché Zaniolo pre-infortunio è un giocatore che secondo me 12-13 gol te li può fare. E se Zaniolo ne fa 12, Dybala ne fa 12, Abraham 23-24, Pellegrini una decina te li fa.
Arrivi già ai gol dell'anno scorso solo con
solo
4
con
giocatori.
4 giocatori, poi ci sono i centrocampisti e i difensori. Quindi una 70-80 gol ci può arrivare, eh.
Vedremo. Parlerei delle altre due squadre, la settima e l'ottava in maniera veloce, Fiorentina e Atalanta. Fiorentina che si rafforza, arriva come già detto nella prima puntata, Jovic, Nico Gonzalez, che ovviamente non è nuovo, e Ikoné. Parliamo degli ultimi due giocatori, Ikoné, giocatore che ha fatto in 17 partite un gol, che però ha dato smalto là davanti all'attacco della Fiorentina per la velocità, per le incursioni, comunque un giocatore molto pericoloso. Nico Gonzalez, secondo me, ampiamente uno dei migliori della scorsa stagione, più positivi della Fiorentina, che ha fatto bene, 7 gol in 30 partite nella sua prima esperienza in Serie A, comunque va bene, quest'anno secondo me può crescere. E arriva Jovic, giocatore che non ha mai segnato tantissimo nella sua carriera proprio statisticamente parlando, né al Real, dove è stata una vera e propria delusione, né nelle sue esperienze precedenti. Secondo me però lui ha detto vorrò fare 30 gol, ovviamente le parole sono parole, i fatti poi sono quelli che contano, però può essere ottimo per questa Fiorentina, che come già detto, tra Piontek, che tra l'altro è andato via, tra Cabral che è rimasto, però si parla di voci di mercato per lui, non hanno dato quell'impatto, che ovviamente non dovevano sostituire Vlahovic, anche perché è impossibile, considerando i gol che aveva fatto tanto nella prima parte di stagione. Però può dare un po' di smalto e può dare una mano là davanti, con Nico Gonzalez, che secondo me mi aspetto almeno 10 gol quest'anno da lui. Giovane interessante che cresce, può far crescere questa Fiorentina. Anche da Ikoné mi aspetto qualcosa in più. Leo, tu velocemente che ne pensi della Fiorentina? Si è rafforzata, ovviamente, però può essere così tanto decisivo Jovic? Può fargli fare quel salto in più, magari lottare anche per posizioni più alte o sempre per rimanere lì tra conference, tra ottavo posto? Insomma, dimmi tu.
Credo che Jovic sia un buon calciatore, nulla di più. Come hai detto te, hai citato poco fa che insomma lui ha detto voglio fare 30 gol, io non mi fiderei mai di un attaccante che inizia e dice voglio fare 30 gol, insomma. Anche perché se poi andiamo a analizzare i numeri di Jovic, non li ha mai fatti in carriera, non è un giocatore che segna tanto. Onestamente per me è un buonissimo calciatore, che alla Fiorentina nell'ambiente, insomma, per gli obiettivi della Fiorentina va più che bene. E attenzione, perché lo scorso anno c'era una Fiorentina con Vlahovic e una senza, l'abbiamo detto anche prima quando parlavamo della Juventus. La Fiorentina, lo dico, secondo me se avesse avuto Vlahovic tutta la stagione, ma probabilmente sarebbe arrivata anche in Champions, chissà, perché alla fine non è che sono stati tanti i punti. Nico Gonzalez, l'anno scorso ha fatto 6-7 gol, credo sì, una decina possa arrivarci, con è un giocatore potenzialmente molto forte. Devo dire, la Fiorentina a me piace molto, però insomma la Roma si è rinforzata tanto, la Lazio io la vedo avanti, a Juve nettamente, Napoli sì, anche l'Inter e il Milan non ne parliamo, la Fiorentina si può giocare al settimo posto ancora con l'Atalanta, non vedo grosse possibilità di arrivare in Europa League o in Champions, mi sembra impossibile onestamente, quindi questo.
Quindi la tieni, diciamo, coerente alla classifica?
Sì,
scorso.
Più o meno arriverà a settima, ottava, quello è la classifica che la Fiorentina a cui può ambire, insomma.
Poi vedremo. Parliamo dell'ultima squadra di oggi, l'ottava forza dello scorso campionato, che diciamo l'anno scorso rispetto alle ultime 5 stagioni hanno un po' di blackout, l'Atalanta, che riparte dalle certezze proprio delle ultime stagioni, quindi Zapata e Muriel, due colombiani, coppia d'attacco ormai anche abbastanza affiatata, non solo in nazionale ma appunto all'Atalanta. Zapata però l'anno scorso 10 gol in 24 partite, Muriel 9 gol in 27 partite, rispetto per esempio a due stagioni fa tutta un'altra musica, ricordo un Muriel da 22 gol, uno Zapata da almeno 20, insomma un attacco che era totalmente diverso, con numeri e anche cioè proprio a livello di dominio clamoroso. E Atalanta che quest'anno ha deluso, c'è anche Boga da dire, anche se questa stagione non pervenuto, 0 gol sia nella prima parte col Sassuolo, la seconda parte con l'Atalanta, però è anche vero che Boga è un giocatore che se sta in condizione, se magari si trova un buon ambiente, e secondo me un giocatore molto forte, può anche lui garantire una decina, 10 gol insomma, che possa aiutare. E se Zapata e Muriel tornano sui loro livelli, sui loro standard, l'Atalanta può tornare a lottare, non so se per le prime posizioni, le prime 4-5, però secondo me dalla sesta all'ottava ce la metto nella corsa. Da ricordare anche l'Atalanta che il vero secondo me bomber inaspettato è Malinowski, giocatore secondo me straordinario, che gioca da trequartista, gioca da centrocampista, che le volte che gioca segna molto spesso. Atalanta che però non mi convince tantissimo, è arrivato tra l'altro ufficiale poco fa l'acquisto di Lookman, sempre parlando di zone diciamo di esterno davanti, vediamo che se questo può dare una mano. Però l'Atalanta non mi convince, io anche la rivedrei più o meno come l'anno scorso, però è anche vero, se Muriel e Zapata tornano a essere quelli di due stagioni fa, l'Atalanta si mette in corsa per la Champions, per l'Europa League, per la Conference assolutamente, però è anche vero che non si può puntare sui sé, perché effettivamente se tornano quelli di due stagioni fa, l'Atalanta è una squadra, se rimangono quelli di questi ultimi anni e l'età avanza anche per loro, lì serve qualcuno in più che segni effettivamente. Non lo so, non la so inquadrare bene. Dimmi tu, Leo, che ne pensi velocemente di questa Atalanta?
L'Atalanta, che dire dell'Atalanta? Credo che Gasperini sia a fine ciclo con i bergamaschi, quindi non ne farei tanto una questione di attacco o meno. Zapata e Muriel non sono più, secondo me, così giovani. La scorsa stagione hanno avuto tutti e due tanti problemi fisici, nonostante ciò poi comunque Zapata una decina di gol li ha garantiti, anche Muriel in realtà. Però se me il problema dell'Atalanta non è tanto l'attacco, sono giocatori validi Zapata e Muriel, ma bisogna fare una piccola rivoluzione lì davanti. Io come per la Fiorentina, anzi l'Atalanta la metto sotto la Fiorentina ad oggi, ma proprio per il progetto, mi dà la sensazione di essere una squadra che ad oggi un progetto tecnico, non mi sembra quasi che Gasperini sia rimasto tanto così per, non lo so, l'attacco è un attacco valido, ma insomma, come hai detto te, secondo me il vero fuoriclasse lì è Malinowski, che insomma penso qualsiasi squadra della Serie A farebbe carte false per portarselo. E Boga, che rettifico, in realtà un gol ha fatto in Europa League, in Serie A 0, in Europa League 1, se non erro al Bayer Leverkusen, vorrei dire una sciocchezza
paradossale.
Detto ciò, l'Atalanta comunque parte rispetto alle altre molto dietro, anche perché ha dei giocatori che sono a fine ciclo, forti ma a fine ciclo.
Però secondo me occhio sempre a sottovalutare. Direi che abbiamo finito anche questa puntata, speriamo vi sia piaciuta, speriamo anche che le altre puntate vi siano piaciute. Se avete feedback, consigli, commenti, anche suggerimenti per nuove puntate, scriveteci su Instagram, ricordiamo sempre _ non esperti di calcio _ su Instagram, andateci a seguire là. E niente, è stata una bella puntata, abbiamo analizzato i migliori 8 attacchi di Pilano, ma ce ne sono anche tanti altri.
E la prossima settimana faremo la nostra prediction sulla classifica insomma della Serie A. È vero che il mercato è ancora aperto, però più o meno ci siamo, e quindi faremo le nostre valutazioni.
Anche perché appunto settimana prossima rinizia il campionato di Serie A, mentre invece questa settimana in cui stiamo iniziando, proprio oggi, che è venerdì 5 agosto, ricomincia i campionati in Inghilterra e in Germania. Direi che per questa puntata è tutto, grazie per averci ascoltato, quindi da Francesco
e Leone,
buongiorno o buonasera.